seme di strega per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio. Bentornate streghe nel podcast. Oggi continuiamo a esplorare le parole importanti che danno senso e radice a questo podcast. Abbiamo esplorato l'altra volta la parola potere. Ho ricevuto un sacco di messaggi da voi dove mi spiegavate quanto questa puntata vi ha aperto scenari completamente differenti rispetto alla convinzione generata dal potere, dalla convinzione che abbiamo a livello culturale del potere. Oggi voglio portare la parola seme, perché il seme di strega è appunto il titolo del nostro podcast, e quindi vorrei spiegare perché ho scelto questo termine, al di là del valore simbolico proprio del seme come qualcosa che viene lasciato lì a generare vita, a generare potenzialità, e quindi è un po' come dire questo seme di strega può effettivamente lasciare qualcosa al futuro delle nostre pratiche, della nostra visione rivalutata della strega, e quindi lasciare anche una libertà di pratica a coloro che seguiranno. Questo è sicuramente un intento importantissimo ed è la base del podcast. Ma perché il seme è così importante per la nostra pratica? Vorrei spiegarvelo subito in questa puntata, passando però un po', sempre come mi piace fare, dall'aspetto più antropologico del seme, proprio della simbologia del seme. Forse il collegamento non sarà immediatamente chiaro, ma voglio parlarvi del seme come successore del dio cornuto, di quella divinità selvatica che per secoli è stata venerata dai nostri antenati. Lo so, vi starete chiedendo che cosa c'entra la divinità antica delle foreste, la divinità selvaggia, con il seme. Bene, ve lo spiegherò subito. C'è da dire che questa esplorazione rispetto al seme è per noi importantissima. Ecco perché ci tengo a portare questa puntata. Forse sarà un po' lunga e forse sarà anche un pochino tecnica, ma io non sono né un'antropologa né una studiosa di storia, per cui userò termini assolutamente accessibili da tutti, per cui tranquilli che arriviamo alla fine di questa puntata con qualche consapevolezza in più, senza però troppi fulmini nel cervello. Il seme è il soggetto fondante, basilare della nostra ruota dell'anno. La ruota dell'anno si struttura nelle 8 feste seguendo fondamentalmente il ciclo del seme. Sappiamo infatti che la ruota dell'anno è vero che è basata sui culti antichi, ma è basata su culti antichi ben strutturati, e soprattutto la maggior parte dei temi che vengono portati nella ruota dell'anno, che vi ricordo è una cosa molto moderna che fa parte del neopaganesimo, si parla di anni 40 più o meno, i temi prevalenti sono quelli legati al ciclo agricolo e quindi legati ad un passato neolitico. Possiamo trovare quindi lì la radice del nostro culto, ma non è che la nostra storia, i nostri riti, i nostri culti iniziarono in quel tempo. C'erano degli aspetti primitivi, paleolitici, quindi anche pre-neolitici, che ci parlano di altri tipi di divinità venerate, oltre a quelle agricole, anche perché poi vedremo che le divinità agricole sono nient'altro che le divinità selvagge, un pochino più strutturate. Viene cambiato lievemente qualche aspetto della divinità, ma il significato resta e anche la simbologia, e lo vediamo oggi. Cominciamo dal quinto millennio avanti Cristo, quando vengono ritrovate delle raffigurazioni di uomini eccitati con le sembianze di toro o di capra, che furono considerati predecessori sia dei centauri che dei satiri. Già qui vediamo una corrispondenza di simbologie in vari periodi storici molto simili. Queste figure furono considerate come degli aiutanti della fertilità della terra e anche delle piante e degli animali. Furono ritrovate sotto forma di incisioni rupestri con associati dei simboli legati alla fertilità, come ad esempio la M o le tre linee, che sono dei simboli che troviamo spesso sulle statuette paleolitiche e neolitiche della grande dea, e su questo Maria Gimbutas ha fatto un lavoro veramente meraviglioso. Queste figure maschili sono intente a sorreggere degli alberi o delle piante, e qui vediamo l'aspetto di appunto sostegno alla natura, sostegno alla crescita, e hanno anche delle maschere con delle corna a simboleggiare l'unione tra l'energia animale e l'energia umana, proprio come ricorre tra gli sciamani. Questo è un aspetto importantissimo perché innanzitutto ci fa capire la collaborazione tra il mondo umano e il mondo animale per la sopravvivenza della vita, quindi queste figure uomo-animale sorreggono piante e alberi, quindi c'è una collaborazione praticamente quasi a 360 gradi di quello che è l'ambiente intorno. Gli sciamani facevano questo, ma anche le streghe, e te ne parlo anche in qualche audioblog che trovi sul canale YouTube e che riporterò anche qua perché fanno parte della figura della strega, ma se intanto vuoi andare a scuriosare puoi cercare streghe mutaforma. È ipotizzato che la prima unione tra uomo e bestia fu quella tra uomo e capra, perché la capra e l'ovino più in generale divenne un animale centrale nella vita neolitica, tanto che i simboli legati alla dea cambiarono dalla forma di serpente e uccello, si arrivò ad una forma di ariete. Le spirali del serpente furono infatti sostituite o mescolate all'energia delle spirali e delle corna dell'ariete. Questo animale diventò centrale a livello di culto, perché all'interno della cultura forniva cibo, poteva essere allevato perché era piccolo e abbastanza docile, forniva la lana che poteva essere lavorata per creare abiti e coperte attraverso la tessitura, che infatti nacque proprio in questo periodo. L'ariete era quindi un po' il caposaldo delle attività umane e della loro sopravvivenza anche. L'animale cornuto però non era nuovo al culto, quindi si pensa che questo passaggio diciamo di potere tra gli animali acquatici, gli animali di terra, fino a questo animale addomesticato, fu un passaggio quasi obbligato, proprio in memoria di quei culti selvatici, primitivi, paleolitici, perché sappiamo che prima del Neolitico la figura venerata era quella di un'entità selvaggia legata alla vegetazione, alle foreste, ai boschi. Pensate al contesto e quindi all'umanità inserita nella natura, dove ne subisce le forze, sia forze meteorologiche che appunto da parte di animali. Le foreste incutevano sicuramente terrore perché erano la casa di questi animali, quindi nascevano dei culti e dei riti per ingraziare queste forze, per renderle docili, e la trasformazione dell'uomo in animale rendeva questo passaggio probabilmente più delicato, rendeva questo passaggio più comprensibile. Quando l'uomo diventava animale, si avvicinava un pochino di più a quella parte della natura selvatica che tanto temeva. E questa pratica era affidata a una persona in particolare, che era lo sciamano che reggeva la tribù, reggeva quella che era appunto la comunità primitiva. Dunque, questa entità selvaggia che era legata alla vegetazione, alle foreste, ai boschi, agli animali selvatici in generale, era un'entità che era raffigurata da corna e da zoccoli, ma con sembianze umane. E è possibile appunto che questa venerazione di questa entità, quindi anche la creazione di questa entità stessa, nasca in seguito alla pratica sciamanica di travestirsi da animale cornuto e di canalizzare le forze naturali dentro di sé. Quindi pensate in un contesto dove lo sciamano canalizzava una forza dentro di sé, quale effetto poteva avere sull'uomo primitivo, insomma sui nostri antenati primitivi. Era visto appunto come un semidio, e dal travestimento dello sciamano può essere nata anche la figura divinizzata di questa entità uomo-bestia. Poi possiamo ipotizzare anche che questa divinità Uomo bestia fosse venerata anche per questioni, diciamo, più pratiche di sopravvivenza. La caccia era rivolta spesso ad animali di media grandezza, come i cervi, per appunto evitare di morirne, che sostenendo la tribù venivano onorati e celebrati, ne venivano prese le parti e quindi le corna, gli zoccoli, ecco che ritroviamo questi elementi nella pratica rituale sciamanica e anche nelle raffigurazioni di questi sciamani, di questi semidei, uomini travestiti da bestia cornuta. Probabilmente questo tema lo approfondiremo più avanti, perché questa figura selvaggia, cornuta e libera fu trasformata nel diavolo. Vediamo perché troviamo però questa unione uomo-animale. Come abbiamo detto, inizialmente era appunto un'unione di uomo e animale per aiutarsi a vicenda a livello energetico, era come una sorta di magia simpatica dove l'uomo richiamava a sé le forze dell'animale selvatico, quasi come a richiamare anche tutti quei poteri che l'animale selvatico aveva: la visione nel buio, la capacità di difendersi, la capacità di difendere il proprio territorio e la propria, il proprio clan. Era proprio una fusione, intesa proprio come unione di energie. Ma probabilmente il motivo più preponderante di questa unione era la volontà di raddoppiare anche la forza fecondante che l'animale donava all'uomo e che venne simboleggiata poi dal bastone, che è un altro elemento che non manca quasi mai nelle mani degli sciamani o anche delle divinità cornute. Il bastone proprio come collegamento tra cielo e terra, a simboleggiare l'albero. Il bastone lo ritroviamo anche nelle celebrazioni del solstizio invernale e lo cito con onore in questo periodo, perché sto girando questo podcast proprio nel tempo del solstizio invernale, quando andiamo a celebrare il ceppo. Ecco, il ceppo è una reminiscenza di un culto vegetativo, forse legato più che a un ceppo ad un albero infuocato, chissà. Il bastone quindi continua a raffigurare il collegamento tra il cielo e la terra, proprio come l'albero, ma anche la capacità fecondante, quindi proprio come un membro maschile che porta fertilità alla terra. Tutti questi elementi e la loro connessione con la fertilità, diciamo che potrebbe essere confermata anche dalla presenza nell'Europa antica di questi uomini, come abbiamo detto in apertura, eccitati con delle coppe falliche o delle statuette a forma di fallo per mettere in scena l'unione dei principi creatori. Pensate al bastone e alla coppa. Non so se vi ricorda qualcosa, a me ricorda molto i semi dei tarocchi. E ritroviamo questi aspetti, quindi del bastone e della coppa, anche in onore del dio Fauno o Luperco, che erano legati alla pratica agricola, quindi parliamo di periodo neolitico, diciamo culti derivati dal periodo neolitico, ecco, per essere più precisi, ma probabilmente discendenti da quelle divinità più selvagge pre-neolitiche, come il dio Silvano, che era invece legato a boschi e foreste selvatiche, quindi non ancora addomesticate. E da qui vediamo proprio il passaggio dal culto più selvatico al culto più strutturato agricolo, anche attraverso la simbologia delle divinità maschili. I sacerdoti di queste divinità, quindi parliamo ancora del dio Fauno e del dio Luperco, avevano un bastone e una campana, che è appunto una coppa, se ci pensate bene. Producevano rumore con questo bastone, ovvero, traduzione, agitavano il bastone per smuovere la campana, per richiamare la fertilità. Direi che il paragone è abbastanza evidente, senza che ve lo dica esplicitamente. I rituali antichi, ma rimasti nel folklore fino ad oggi, ce ne parlano tantissimo. Pensiamo al Krampus, che gira ancora oggi nel nord Italia con il suo bastone per ravvivare l'energia morente. Vediamo sfilare questa entità uomo-bestia con questo bastone e questa campana nel periodo del solstizio invernale, quando appunto questi riti venivano probabilmente messi in atto, e la parola Krampus significa putrefatto. Dunque qualcosa che sta morendo riattiva l'energia vitale attraverso il bastone e la campana. Che il bastone fosse un simbolo di fertilità, o meglio che fosse diventato poi un simbolo di fertilità associato a queste figure uomo-bestia, ce lo dimostra anche il ritrovamento di simboli simili a dei tronchetti sotterrati nelle campagne nei territori della Grecia. Si parla di falli scuri del colore della fertilità, perché ti ricordo che il nero non è solo il colore della morte e per un periodo storico, anzi preistorico, è stato il colore associato al ventre, all'utero, alla terra umida dove nascono i semi. Venivano quindi sotterrati questi falli sotto madreterra, dentro madreterra, per portare vigore, mettendo in scena un rito di unione. Pensa per esempio al bastone di Beltane infilato nella terra, che porta lo stesso significato. E quindi il bastone, come simbolo di fertilità e giovinezza, è davvero molto antico, ma al pari della simbologia del Krampus, cioè dove la figura morente col bastone, porta la sua fertilità, la troviamo anche nella figura del vecchio con il bastone. E te lo spiego subito perché. Questa unione di simboli, di crescita e decadenza, è il racconto di una ciclicità. La decadenza che porta con sé il dono della rinascita è proprio rappresentata sia dal bastone stesso, e quindi nel suo duplice significato di fertilità e sostegno alla vecchiaia, sia nella figura dell'uomo bestia, e quindi di questo uomo vigoroso che però in realtà è un'energia naturale che sta scemando, e quindi quest'unione di simboli di crescita e decadenza la ritroviamo per esempio nella ciclica danza del re Agrifoglio e del re Quercia che si susseguono, il vecchio re con il nuovo re che nascono e muoiono proprio ai solstizi, quindi pensa a quanto abbiamo ancora dei riti antichi nel nostro tempo. Qui arriviamo proprio all'unione di tutto il filo di questa ricerca, ovvero l'origine del ciclo del seme, quel ciclo del seme sul quale è basata la nostra ruota dell'anno moderna, della sua celebrazione, in riferimento proprio a questi aspetti di susseguirsi del re antico e del re nuovo, del re vecchio e del re giovane. Ecco che il bastone è un po' l'antenato del seme, così come il dio della vegetazione, il dio selvatico, è un po' l'antenato stesso sia del bastone che del seme. Fino a che i popoli non conoscevano l'agricoltura, la celebrazione era legata alla natura selvaggia, quindi a quella natura che spontaneamente donava cibo. E le pratiche rituali erano create proprio per ringraziarsi la benevolenza di queste forze naturali ancora indomite. Quando invece si scoprì il ciclo del seme e quindi si entrò nel tempo dell'agricoltura, queste divinità selvagge, che erano più legate appunto alla vegetazione indomita, furono associate al seme e quindi a quel simbolo che nell'agricoltura era ciò che dava la vita e che dava origine poi al racconto dello scorrere del tempo in base alla sua crescita. Ecco che il ciclo del seme diviene la base di una ritualità stagionale che ancora oggi noi conosciamo. E questa ritualità stagionale è stata creata sulla base di un'organizzazione del ciclo del seme, cosa che non poteva essere fatta, questa organizzazione, questa suddivisione dell'anno basata su il ciclo appunto del cibo, diciamo così, permettimi questa semplificazione, quando la natura era indomita, proprio perché l'uomo non aveva controllo su di essa e non poteva sapere quando la natura forniva doni o li toglieva, anche se poi chiaramente con l'osservazione ci furono comunque già dei primi calendari legati all'osservazione degli animali migratori, al tempo delle piogge, per capire più o meno quando questi frutti sarebbero arrivati. Ma con il seme capisci bene che questa ruota era molto chiara, si seminava, si aspettava un certo tempo, iniziavano a spuntare le prime piante che poi davano le foglie, i fiori, i frutti e di nuovo i semi. Era un qualcosa di molto più strutturato che ha permesso la creazione appunto della ruota dell'anno come la conosciamo oggi. I cereali rivestono un grande ruolo all'interno delle culture perché facevano da base di sostentamento e nello specifico vediamo delle tradizioni legate ad esempio all'orzo, al grano o al lino. Sul lino ci sono delle storie interessantissime che ci arrivano dalla Grecia, dove il lino veniva accompagnato in tutte le sue fasi, quindi vi erano delle feste per la semina, delle feste per il taglio, per la raccolta e nello specifico in questa ultima fase di taglio e macinatura, il seme veniva onorato con delle lamentele, con delle litanie che accompagnavano la morte di questo vegetale, e se ne, diciamo, si ringraziava per il suo sacrificio affinché potesse sostenere tutta la tribù, insomma, la gente umana. La linodia, infatti, è un termine che sappiamo, essere nell'Iliade, che richiama ancora nel folklore una sorta di lamento legato alla morte. Qui abbiamo l'aspetto del seme come contenitore sia del dio giovane che del dio vecchio. Ecco che ci allacciamo ancora una volta a quel ciclo di danza eterna tra il vecchio re e il nuovo re, che nel solstizio invernale, per esempio, vengono raffigurati dal dio Querce e dal dio Agrifoglio, nelle loro appunto. Due simbologie selvatiche, nelle loro simbologie verdi, che richiamano ad un passato dove la divinità, sia anziana che giovane, era raffigurata proprio da quella figura uomo-bestia selvatica che viveva, in modo molto libero e molto spontaneo, e portava anche quel tipo di energia che doveva essere, tra virgolette, compresa attraverso i travestimenti, come abbiamo detto un po' di minuto. I semi. Tanta era la loro importanza nel culto che diventarono i simboli dei santi nel cristianesimo. I santi sono celebrati nel loro giorno di morte, che però è considerato il Die Natalis, ovvero il giorno della rinascita nei cieli. Quindi vediamo come nel seme, che è il santo, si racchiude ancora questo ciclo di vita-morte. Anche Gesù stesso. Potrebbe essere, ipotizziamo, mettiamola lì, se vi piace la tenete, se non la scartate, potrebbe essere il giovane Dio che rinasce al solstizio invernale, che è il seme della nuova vita e che in un certo senso vince sul vecchio Dio. E da qui possiamo fare una constatazione sui testi sacri, dove appunto abbiamo nel Vecchio Testamento un Dio anziano, barbuto, anche un po' austero, e nel Nuovo Testamento abbiamo questa figura giovane, rinata, che riesce a portare la sua voce, la voce diciamo anche di Dio all'interno dei popoli, all'interno delle persone, con la sua presenza così forte, vigorosa. Quando Gesù muore, può darsi che venisse messa in scena una sorta di litania anche legata al suo sacrificio, proprio come veniva fatto per il lino. Le figure di Gesù intagliate nel legno potrebbero essere delle raffigurazioni create sulla base di ritrovamenti legati al Dio giovane, chiaramente intagliato nel legno. Quindi a queste figure di divinità della foresta intagliate nel legno o scolpite in elementi naturali che la cristianità ha ripreso. Chissà. A me questa cosa mi può convincere e mi richiama tantissimo all'ultima scena del film Le nebbie di Avalon, dove la statua della dea, che per tutto il film ha accompagnato le protagoniste e i protagonisti nella venerazione, viene portata nel monastero cristiano e viene praticamente venerata come se fosse la raffigurazione della Madonna, se non ricordo male, semplicemente mettendole un velo in testa, quindi cambiando lievemente degli attributi della sua simbologia primigena. Siamo arrivati alla fine ed è lunghissima questa puntata, quindi ti chiedo scusa, spero però che sia stato utile. Spero che tu abbia capito quanto il ciclo del seme non sia così scontato per noi umani, e come mai è arrivato fino a noi dopo millenni, come mai non c'è mai stato un cambiamento di ciclo, di celebrazione rispetto a quello del seme, soprattutto del seme dei cereali, proprio perché la loro importanza era assoluta, ed è stata assoluta per la sopravvivenza umana. Il seme, la scoperta del seme e della sua crescita ha fatto la differenza per la sopravvivenza, per i nostri antenati, quindi per noi il seme significa essere qui. E in più, proprio per questo, ti voglio lasciare un piccolo spunto di riflessione su questo tempo solstiziale, se mi stai ascoltando quasi in diretta. Siamo noi stessi quei semi adesso, siamo noi adesso che possiamo portare fuori le nostre potenzialità. Se Se ti fa piacere seguire il ciclo del seme, trovi tutti i PDF legati a questo, sia PDF legati alla luna, sia PDF legati alle stagioni, quindi agli otto sabba della ruota dell'anno, seguono tutti quanti il ciclo del seme, proprio perché ho voluto mantenere intatta questa particolarità, senza mai però tralasciare tutte le simbologie precedenti, quindi senza mai tralasciare il fatto che arriviamo da un passato dove la nostra energia era indomita, proprio come quelle divinità selvatiche, facevano parte di noi quelle forze e tuttora ne fanno parte, ma non ce lo ricordiamo e siamo qua per questo. Ti saluto, ti ringrazio tanto per essere qui, fammi tutte le domande che vuoi, se vuoi chiarimenti ne sarò felice e ti rimando alla prossima puntata. Grazie e a presto. Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri, attende di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.